Iniziamo con la preghiera del Salmo 115-113b. E iniziamo nel nome del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria, per la Tua fedeltà, per la Tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli. Egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano,
hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore la casa di Aaron. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è loro aiuto e loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo dice che possiamo, di fatto abbiamo degli idoli, o tessiamo un rapporto idolatrico anche con Dio, con il vero Dio. Ma c'è una distanza proprio tra Dio e gli idoli. Questa distanza è segnata dalla croce, in cui Dio si manifesta quale è, si manifesta nell'innalzamento, ecco direbbe Giovanni, del Io sono, è il brano di questa sera.
Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù è luce del mondo, è luce del mondo proprio in quanto è figlio, in quanto ci presenta un'immagine nuova di Dio, e abbiamo visto adesso il Salmo che dice che gli idoli riducono morto l'uomo, invece Dio è un Dio della vita. E il brano di questa sera ci mostra dove noi conosciamo Dio, il Dio della vita, e come facciamo a distinguere Dio dai nostri idoli. Quindi il testo che facciamo è abbastanza delicato e vigoroso, è la differenza che c'è tra Dio e le nostre immagini di Dio. Da cosa è data? Ecco, leggiamo il testo, poi cercheremo di comprenderlo.
Siamo al capitolo 8, vedremo dal versetto 21 al versetto 30. Allora di nuovo Gesù disse loro: io vado e mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: forse che si ucciderà, perché dice: dove io vado, voi non potete venire. E diceva loro: voi siete dal basso, io sono dall'alto. Voi siete da questo mondo, io non sono da questo mondo. Vi dissi dunque che morirete nei vostri peccati. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli dicevano: tu chi sei? Disse loro Gesù: io sono fin dal principio, proprio quello che vi dico. Molte cose ho da dire e giudicare su di voi, ma chi mi inviò è veritiero, e io le cose che ascolto da lui, queste dico al mondo. Non conobbero che parlava loro del Padre. Allora disse loro Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e da me stesso non faccio nulla, ma come mi insegnò il Padre mio, queste cose dico, e colui che mi inviò è con me e non mi lasciò solo, perché io faccio sempre le cose a lui gradite. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui.
Questo testo ci dice che Gesù è Dio, e ci dice chi è Dio e come lo conosciamo. E il centro del brano è: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete io sono. Io sono è il nome di Dio, è il nome col quale si è rivelato come liberatore nell'Esodo e poi nell'esilio, come il salvatore dall'esilio. Cioè, dov'è che conosciamo il Dio liberatore? Lo conosciamo dal Figlio dell'uomo innalzato, che significa la croce. Cioè, la croce ci fa conoscere che Gesù è Dio e ci fa conoscere chi è Dio. E la croce ha il potere di sdemonizzare tutte le nostre immagini di Dio. Nessuna religione ha mai immaginato un Dio come lo vedete lì, sul patibolo dello schiavo. Noi immaginiamo sempre un Dio padrone che tiene schiavi gli altri. Un Dio esigente che vuole il sacrificio dell'uomo, non un Dio che si sacrifica. Non un Dio che serve. Un Dio che vuole la vita, non un Dio che dà la vita. Un Dio come noi, che è solidale con tutta la nostra debolezza. Un Dio che piuttosto che giudicare si fa giustiziare. Un Dio che non condanna. Un Dio che sembra debole e stolto. Con la croce è stoltezza e debolezza per noi. Per Dio è sapienza e potenza che salva il mondo. E la croce è ciò che ci fa conoscere chi è Dio. Tutti i Vangeli sono un'introduzione alla croce, per mostrare che Dio nessuno l'ha mai visto. Dio lo pensavamo noi tutti e tutte le religioni lo pensavamo diverso. Tant'è vero che Gesù è stato messo in croce per bestemmia, dalle persone religiose. Perché è un Dio che ama, che perdona, che mette al centro l'uomo, che non giudica, non condanna, un Dio di misericordia. Ecco, lì conosciamo Dio.
Una piccola nota mi sento di fare, perché sentendo adesso dire la croce e la stoltezza, ecco, viene in mente che talvolta si traduce così stoltezza. Per esempio, nella lettera prima ai Corinti di Paolo si parla della stoltezza, si traduce follia. Anche la Bibbia, che abbiamo tra mano, nella nota dice di per sé stupidità. Perché capisci, no, stoltezza, follia, qualcosa anche di quasi di nobile, un po' stravagante, però la stupidità no. La croce è stupidità, da un punto di vista umano proprio stupidità. Non è un mezzo adeguato per salvare, no?
E tenete presente che la croce non è una cosa buona, non è che Dio l'abbia voluta, è il segno di tutto il nostro male. Non è che l'ha fatta Dio la croce e poi la impone a noi. L'abbiamo fatta noi e la imponiamo a Lui. La imponiamo a Lui perché noi ce l'abbiamo addosso. Il male lo facciamo pagare a tutti i poveri cristi e presto o tardi siamo tutti poveri cristi e lo paghiamo. Quindi la croce rappresenta il male che ogni uomo si costruisce perché ignora la luce. E la luce è che è figlio e fratello, e non vivendo da figlio e da fratello fa male a sé e agli altri. Quindi la croce è male, anzi il sommo male, perché mettere in croce Dio, più grande male di così non si può fare. E proprio la croce diventa il segno del massimo bene, perché lì Dio dà la vita per noi che lo mettiamo in croce. Allora lì conosciamo chi è Dio. E mentre gli altri Vangeli nella seconda parte hanno le tre predizioni della passione e resurrezione e ritmano tutta la seconda parte del Vangelo su queste tre predizioni, Giovanni le ha tutte e tre nella prima parte del Vangelo, e invece di dire passione e resurrezione dice innalzamento, e vedremo cosa significa. Ora vediamo il testo per ordine dal primo versetto.
Allora di nuovo Gesù disse loro: io vado e mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire.
Ecco, Gesù si trova ancora sul piazzale del Tempio, dove aveva liberato dalla morte la donna che volevano lapidare secondo la legge. Su questo piazzale alla fine cercheranno di lapidare lui. E Gesù dice: io vado. È chiaro dove va, lo vogliono lapidare. Gesù è cosciente che presentando un Dio così verrà ucciso in nome di Dio. Gesù però non dice mai io muoio, dice sempre io vado, io salgo al Padre, io torno al Padre. E l'andarsene di Gesù può avere vari significati, cioè la sua morte, il primo significato che ha è quello normale, che tutti siamo mortali, anche lui muore. Però c'è una differenza, che lui vive la morte non come la fine di tutto, ma come il ritorno al Padre, come il compimento della missione verso i fratelli, come compimento dell'amore e del servizio, ponendo la propria vita a servizio dei fratelli. Quindi Gesù vive la morte, che è l'evento naturale che tocca a tutti noi, in un modo nuovo. Cioè, un conto è sapere che io alla fine perdo tutto e perdo la vita, e allora vivo tutta la vita nella paura della morte, schiavo di questa paura, o sapere che alla fine io raggiungo il fine, torno a casa, mi ricongiungo al Padre. Il motivo per cui noi viviamo tragicamente la morte è perché ignoriamo il Padre e ignoriamo di essere figli. Anzi, abbiamo paura del Padre, che riteniamo che sia cattivo. Quindi cerchiamo di non essere figli, perché essere figli di un padre simile è meglio non esserlo. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho paura. Quindi devo pensare io alla mia vita. E allora divento egoista, perché ci devo pensare io alla mia vita. Cerco a tutti i costi di raccogliere tutte le briciole, perché so che poi finisce tutto male. E allora vivo già nell'egoismo, nella lontananza, nella divisione. Per me la morte è la separazione estrema. Ecco, Gesù vive come noi la stessa condizione mortale in altro modo, da figlio. Accetta di venire dal Padre, accetta che non è lui il principio della sua vita, accetta che il principio della vita è essere amati dal Padre e amare i fratelli, e accetta che il fine della sua vita è compiere quest'amore tornando al Padre. E proprio così ci libera da quello che è il peccato radicale dell'uomo, che è il nostro modo di concepire la vita e la morte, che deriva dall'immagine che abbiamo da Dio. È chiaro che se Dio è geloso, invidioso, io non voglio tornare da Lui. Tutta la mia vita è una fuga da Dio. E allora mi invento i miei obiettivi, che sono i miei idoli, che mi tolgono la vita. Quindi il primo senso dell'andarsene di Gesù è questo, che proprio morendo e vivendo la morte in modo nuovo ci libera dalla schiavitù della paura della morte, che ci chiude nell'egoismo per tutta la vita. Secondo aspetto è che Gesù per sé non è che muore, è ucciso, che è diverso. È ucciso in nome di Dio, perché presenta un Dio diverso da quello nel quale le persone religiose credono. Quindi Gesù è ucciso per la sua testimonianza di Dio, perché testimonia un Dio che è amore e servizio, un Dio che è perdono, che è ricerca dell'uomo, che vuol salvare tutti. E quindi un Dio che non giustifica il potere di chi vuol dominare, tenere in mano tutti e far fuori chi non ci sta a essere sottomesso. Quindi un Dio dell'amore, del servizio, della libertà e della solidarietà. E questo non va bene a chi detiene il potere, religioso o meno. E Gesù è ucciso in nome di Dio da chi detiene il potere religioso e laico. Il terzo aspetto, lo vedremo, sarà quello che approfondiremo questa sera. Proprio in questa uccisione Gesù rivela che è Dio e rivela chi è Dio. È uno che vive così la sua morte. Ecco, Gesù dice se ne va. Ecco, questo è il significato del suo andarsene. E dicevamo che Gesù non dice mai di sé che muore. Il suo è un cammino, anche nella morte, è un ritorno al Padre. Noi lo cercheremo, dice. E al capitolo precedente diceva: mi cercherete e non mi troverete. Ora invece dice: mi cercherete ma morirete nei vostri peccati. Innanzitutto sul cercare, l'uomo è un animale che cerca la vita, che cerca la felicità, che cerca la sua identità, che cerca la luce, la gioia, perché per questo è fatto. Sostanzialmente l'uomo cerca Dio perché è immagine di Dio e in Dio ritrova il suo volto, la sua identità. Cercare Dio e non trovarlo è la grossa maledizione. Cercare la vita, la felicità e non trovarla è l'angoscia mortale dell'uomo, che è il preludio del giorno del Signore, cioè la fine del mondo, o di che finisce. La tua vita è senza senso. Ed è la condizione propria, secondo il profeta Amos, il capitolo 8, di chi vive nell'ingiustizia. Chi vive nell'ingiustizia può cercare Dio, ma non lo trova mai. Perché Dio non è uno che giustifica l'ingiustizia. Dice, se tu derubi il povero e cerchi Dio nel Tempio, stai tranquillo, non lo trovi nel Tempio. E non trovi Dio. Trovi la tua condanna, perché Dio la prima cosa che ti dice, non si fa così. Anzi, dice, mi cercherete e invece di trovarmi morirete nel vostro peccato. Ecco, il peccato, nella Bibbia, il peccato radicale è l'idolatria. Il peccato radicale è non conoscere chi è Dio, non conoscere che Dio è Padre. E non conoscere che Dio è Padre vuol dire in concreto non riconoscere gli altri come fratelli. Perché il Padre nessuno l'ha visto, se ci amiamo gli uni gli altri, allora conosciamo davvero Dio e amiamo Dio. Ecco, e la parola peccare in ebraico vuol dire fallire il bersaglio. È chiaro che se cerchi Dio nella direzione opposta, se pensi che Dio sia un potente, geloso di sé, invidioso degli altri, che vuole avere tutto in mano, è chiaro che se lo cerchi in questa direzione fallisci, perché lui è esattamente nella direzione opposta. Quindi il peccare è il fallire il senso della vita. Vuoi diventare come Dio? È giusto. E Dio è esattamente il contrario di quello che pensavi. Questo fallimento vuol dire fallire il bersaglio della vita, vuol dire morire. Cioè non è che Dio ti punisce con la morte, è che la morte, e qui si intende non la morte fisica, siamo tutti mortali, una vita senza senso, questa è la vera morte, è lo stipendio del peccato. Cioè chi non conosce che Dio è Padre, chi non vive da figlio e da fratello, vive una vita morta e diffonde la morte. E Gesù conclude questo versetto dicendo, e dove io vado, cioè vado verso il Padre, voi non potete venire. Non dice non volete, non potete per ora. Potremo andare dove lui va quando conosceremo io sono, cioè quando vedremo davvero chi è Dio. E Gesù è venuto a rivelarci sulla croce il vero volto di Dio.
Ma rapidamente una constatazione su questa che sembra un'analisi e constatazione da parte di Gesù impietosa. Cercherete, morirete nel vostro peccato, voi non potete venire. Ecco, mi chiedo, è Vangelo? Sì, è Vangelo, perché Vangelo, buona notizia, dapprima appunto parte da una constatazione, poi apre, vedremo come apre questo stesso brano di Vangelo. Facciamo la lettura dei tre versetti seguenti. Dicevano allora i giudei, forse che si ucciderà perché dice dove io vado voi non potete venire? E diceva loro, voi siete dal basso, io sono dall'alto. Voi siete da questo mondo e non so, io non sono da questo mondo. Vi dissi dunque che morirete nei vostri peccati. Se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati.
Ecco, quando Gesù ha detto dove io vado voi non potete venire, gli chiedono insolentemente, ma che vuol suicidarsi costui? È interessante la domanda che si fanno. Loro pensano di ucciderlo. E poi proiettano su di lui la sua volontà, omicida, dicendo si ucciderà lui. In realtà, davvero, chi non accetta il figlio e non accetta di essere figlio, si suicida. Ed è ciò che fanno gli avversari di Gesù, non conoscendo il Padre, no, è quello che facciamo tutti, non accettiamo noi stessi come figli, ci uccidiamo come figli, uccidiamo la nostra essenza di figli. E questo è il nostro peccato, che proiettiamo sul figlio. Difatti uccideremo lui perché si proclama il figlio. E noi ci sentiamo apposta perché abbiamo ucciso il figlio. Strano. E Gesù dice, sapete perché è così? E fa una contrapposizione tra voi e io. Voi siete dal basso, voi siete da questo mondo. Essere da vuol dire avere la propria origine. Il vostro Padre non è in cielo. Il vostro Padre sta in terra, anzi sottoterra. Sono i beni che voi volete a tutti i costi. La vostra vita viene da lì, è legata a quello, dipende da quello. Quindi non siete figli di Dio, perché uno è figlio di ciò che pone come principio della sua vita. Qual è il principio della vita? Possedere le cose? Bene, sappi che tuo Padre non sta in cielo, sta sottoterra, nel basso, sta in questo mondo. E Gesù dice, io invece sono dall'alto, dal cielo, dalla luce. Non sono da questo mondo. Il mio principio, il principio della mia vita, non è il potere che domina questo mondo, è l'amore del Padre verso tutti. Quindi c'è una doppia paternità che è da scoprire in ciascuno di noi e sarà l'argomento principale del brano successivo. C'è la paternità del diavolo e c'è la paternità di Dio. E la paternità del diavolo è più comune di quanto si pare. È la paternità della verità da una parte, la paternità della menzogna dell'altra. La paternità di chi si fa da sé, perché è lui il principio di se stesso. E la paternità di chi accetta di essere figlio. La paternità di chi riconosce i fratelli, la paternità di chi si ritiene superiore a tutti e gli altri sono solo il piedestallo per la propria dignità. Sono due modi opposti di vivere, che dipende da cosa poni come origine. E Gesù dice, voi morirete nei vostri peccati, lo ripete due volte anche qui, a meno che crediate che io sono. Cioè uno esce dal peccato, dal fallimento, quando riconosce il Figlio come io sono, come Dio. Quando riconosce che il principio della sua vita è essere figlio di Dio. Se no la vita è fallita. Non amo né il Padre, né me, né gli altri.
Sembra questa proprio una lama di luce che taglia quello sfondo cupo della constatazione di cui dicevo. Cioè, volgendolo al positivo, credendo che io sono, vivrete. E difatti tre versetti seguenti. Allora gli dicevano, tu chi sei? Disse loro Gesù, io sono fin da principio proprio quello che vi dico. Molte cose ho da dire e giudicare su di voi, ma chi mi inviò è veritiero e io le cose che ascoltai da lui, queste dico al mondo. Non conobbero che parlava loro del Padre.
E Gesù ha appena detto che uno esce dalla morte se crede che io sono, se crede che lui è Dio. Io sono è il nome col quale Dio si è rivelato nell'Esodo, è il Dio liberatore. È il nome col quale Dio si è rivelato nell'esilio quando tutti pensavano ormai è impossibile il ritorno alla patria. E invece Dio dice, l'unico Dio sono io sono. Quindi Gesù rivendica l'autorità piena divina. Ecco, questo nome di Dio, che è il nome, sottostà a infinite analisi, sono tutte significative. Facciamo la più banale, che è probabilmente la più significativa. E la prima cosa è io. Chi è Dio? È un io, e l'io ha senso quando parla un tu. Dio è uno che vuol comunicare con noi. Comunicare che cosa? Il suo io. E questo sono io corrisponde un pochino, o io sono, corrisponde un po' quando uno ha paura e la mamma dice stai tranquilla, sono io. Che sembra una frase inutile perché sono io cosa vuol dire? E no, vuol dire molto sono io. E quella presenza rassicurante, quell'io che è in comunione con te, dal quale impari il tuo io e prendi il tuo io, proprio da questo io, e al quale impari a dire tu. E allora nasce quella storia di dialogo, di comunicazione, di comunione che è tipico della vita umana ed è tipico della vita divina, spirituale, il dialogo con Dio.
Penso che, almeno umanamente, quando una persona cara, una persona che ti ama, che ami, dice sono io, ti tranquillizza perché risveglia proprio quello che è un vissuto di dialogo, appunto di relazione, di rapporto, e credo che anche per Dio sia così. E dice io sono della gente che in qualche modo, sia pure embrionalmente, ha sperimentato una relazione sua con loro, loro con lui, e non è sconosciuto Dio. Qualche riflesso c'è nell'esperienza di ciascuno.
E comunque l'espressione è chiarissima, soprattutto per un ebreo, questo è il nome, e allora gli dicono, ma tu chi pretendi di essere? Ci hanno capito bene cosa vuol dire. Quest'uomo rivendica di essere Dio. E sarà, alla fine tenteranno di lapidarlo dicendogli tu bestemmi. E Gesù risponde, ci sono varie traduzioni di questo versetto perché i codici variano un po' e poi anticamente non si usavano le punteggiature, allora si presta a varie traduzioni. Comunque il senso è abbastanza chiaro e dice da principio sono quello che vi dico. E cosa dice Gesù fin dal principio? È fin dal principio del Vangelo, che è la prima parola del Vangelo, in principio era il Verbo, dice che lui è il Figlio, che ci rivela il Padre, questo vi dico. Ve lo rivelo con le opere e con le parole. Vi rivelo la verità di Dio, la verità vostra, proprio nella mia verità, in ciò che faccio. E questa verità è la vita dell'uomo. E dice, avrei molte cose da dire, ma non su di me. Su di me, quando ho detto io sono, ho già detto tutto. Avrei molte cose da dire su di voi. Ecco, e da giudicare. Cioè, ma non le dico perché. Perché Gesù non è venuto per giudicare, il Figlio è venuto per salvare tutti i fratelli. E non le dice. Chi l'ha inviato, la definizione del Padre è qui chi lo inviò, poi lo chiamerà Padre mio, poi darà altre definizioni. Chi mi ha inviato è veritiero e io dico le cose che ascolto da lui. E qual è la verità del Padre? È che il Padre ama tutti i suoi figli. Se no non è Padre. È che ora che finisca la grande menzogna che Dio è cattivo, che è l'origine di tutte le religioni che vogliono imbonirsilo e di tutti gli atei che vogliono eliminarlo e di tutte le guerre che si fanno sempre in nome di Dio e della giustizia. cioè di tutte le ingiustizie. Dio è veritiero e la verità di Dio è l'amore per tutti gli uomini ed è la fraternità concreta tra gli uomini, che sono suoi figli. Questo è venuto a rivelare il Figlio. Queste sono le cose che ascoltai da Lui e queste cose dico al mondo. Che Dio è così e che il vostro vero volto, a immagine del suo, è questo. Per questo Gesù e io sono il Dio Salvatore, Salvatore da tutte le schiavitù degli idoli che ci siamo fatti di Dio e dell'uomo. E andando avanti ce ne facciamo sempre di più se è per quello, perché pensiamo che l'idolatria sia una cosa antica, invece è modernissima, anzi. Oggi tutto si regge sull'immagine che si chiama idolo, appunto. Quindi l'idolatria è qualcosa di molto moderno. Ecco, l'idolatria è il contrario della verità. La verità è che siamo tutti uguali e figli di Dio. E questa verità ci fa vivere tutti. L'idolo invece ci rende tutti stupidi, non sappiamo più chi siamo, siamo l'immagine di noi stessi. E ci uccidiamo perché sacrifichiamo la vita alle immagini. Ed è la fine dell'umanità l'idolo, per questo non farti nessuna immagine né di Dio né dell'uomo. Non conobbero che parlava del Padre, è il commento dell'Evangelista. Difatti il nostro peccato è non conoscere il Padre, non conoscere i fratelli, non sapere che siamo figli. E investire tutta la nostra vita su un'altra direzione, che è un fallimento. Però adesso c'è la soluzione di questo.
Allora disse loro Gesù, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete io sono, e da me stesso non faccio nulla, ma come mi insegnò il Padre mio, queste cose dico, e colui che mi inviò è con me, non mi lasciò solo, perché io faccio sempre le cose a lui gradite. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui.
Ecco allora la grande promessa, ora non potete venire dove io vado, ora voi siete dal basso, non dall'alto, da questo mondo. Ora morirete nei vostri peccati perché non credete che io sono. Quando è che ci crederete? Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Ecco, il Figlio dell'uomo è un'espressione che Gesù usava per nominare se stesso. Ed era un'espressione presa dal libro di Daniele che indica una figura gloriosa di uno che alla fine giudica il mondo e ha il potere stesso di Dio. E questa figura del profeta Daniele ai tempi di Gesù, dagli Esseni, era stata nel libro di Esdra, che è un libro deuterocanonico dell'Antico Testamento, era stata interpretata in chiave personale e trascendente. Quindi Gesù applicava a sé questa figura gloriosa divina di Figlio d'uomo, che è una persona trascendente divina. Però ci aggiunge una cosa, la parola innalzare. Innalzare richiama il servo di Yahweh che sarà innalzato, innalzato sul patibolo vuol dire, sulla croce. Quindi Gesù combina insieme l'immagine gloriosa del Figlio dell'uomo e l'essere innalzato sul patibolo come servo di Yahweh. E Giovanni, quando parla della croce, non parla mai della morte e resurrezione di Gesù nelle predizioni della croce, ma parla sempre di innalzamento. La croce è proprio l'innalzamento, e però gli dà il duplice significato. La croce non è solo innalzare sul patibolo, e anche elevare la dignità divina. Perché? Perché sulla croce voi conoscerete io sono. Io sono è il nome di Dio. è il nome di Dio che libera dalla schiavitù degli idoli. Perché? Perché sulla croce conosce chi è Dio. Dio è uno che dà la vita a chi lo uccide. Dio è solo e tutto amore per l'uomo. Questo è Dio. Dio non è quello che pensava Adamo e che pensa ogni uomo, il padre padrone. Dio è puro amore e misericordia, e la croce dimostra chi è Dio. Non c'è altra prova di Dio che la croce. E tutte le altre immagini di Dio che non sono questo Dio sono diaboliche, sono quelle che ci inventiamo noi, il Dio punitore, cattivo, che giustifica il potere, il dominio, l'ingiustizia, no? È quello lì Dio. Lì conosciamo Io Sono. E nel Vangelo di Giovanni tre volte si parla del figlio dell'uomo innalzato, come nei sinottici si parla tre volte della morte e resurrezione di Gesù. La prima volta è 3:14, quando dice bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Perché? E come Mosè innalzò il serpente di bronzo nel deserto, così guardando il figlio dell'uomo innalzato, chi crede in lui avrà la vita. Perché vedendo Gesù crocifisso, noi guariamo dal veleno che abbiamo su Dio. Noi pensiamo di Dio certe cose molto velenose, un Dio giudice, e invece un Dio giudicato. Un Dio lontano da noi che ci schiaccia, invece è un Dio schiacciato, solidale con noi. Cioè, ci guarisce dalla falsa immagine di Dio proprio il crocifisso, che è il veleno, perché noi siamo poi immagine di Dio, ci guarisce dal falso modello d'uomo. Per questo abbiamo la vita, se no avremo la morte che ci dà il veleno, la menzogna. Su questo tema torneremo la prossima volta. Qui è la seconda volta che si parla del figlio dell'uomo innalzato e si dice che qui conosciamo attraverso il figlio dell'uomo innalzato Io Sono, cioè il nome proprio di Dio, del Dio dell'Esodo, Salvatore e Liberatore. Conosciamo la vera potenza di Dio, che è la potenza dell'amore, che salva l'uomo da ogni schiavitù. E che poi dice, non faccio nulla da me stesso, cioè che ci comunica il suo essere figlio. La terza volta che Gesù parla del figlio dell'uomo innalzato sarà il capitolo 12, versetto 32, quando dirà, il figlio dell'uomo innalzato attirerà tutti a sé. Mentre prima fuggivamo da Dio perché non lo conoscevamo, ora vedendolo sulla croce saremo tutti attirati a Lui. E proprio essendo attirati a Lui finalmente vinceremo il capo di questo mondo che ci aveva allontanati da Lui per condurci alla morte sotto il suo potere. Quindi siamo al centro della rivelazione e al punto più alto della rivelazione di Gesù. Gesù che noi uccideremo perché non accettiamo il Padre che Lui presenta, perché non accettiamo di essere figli, proprio questo Gesù è il Signore che ci rivela chi è Dio. E proprio uccidendolo, cosa capita? Che Lui realizza ciò che dice. Uccidendolo dimostra di essere Dio, dà la vita per noi, è il Dio della vita, è la prova più indubitabile di chi è Dio.
Sembra paradossale e ha qualche aspetto anche del paradosso, però è troppo poco e debole dire semplicemente è un paradosso. Proprio nel momento in cui lo si uccide, appendendolo alla croce, nel momento in cui gli si strappa la vita, si rivela come Dio. Perché ci dà la vita. Qui c'è un'espressione proprio, direi, di estrema fiducia da parte di Gesù. Cioè, non dice ma ci sarà la possibilità che voi allora arriviate da qualche parte a conoscere che c'è Dio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete io sono. Sarà rivelato.
E sta parlando direttamente ai suoi nemici che lo uccideranno, non alle persone buone. Proprio allora voi che mi ucciderete saprete chi è Dio, volgendo lo sguardo a colui che avete trafitto. E poi non solo conosciamo io solo, ma conosciamo che io non faccio nulla da me stesso, ma come mi insegnò il Padre mio, così dico e faccio. Cioè Gesù sulla croce, e io sono il Dio Salvatore, perché? Perché ci comunica ciò che ha imparato dal Padre. Cosa ha imparato dal Padre? Ha imparato l'amore del Padre verso il Figlio, vive di questo e ci dona questo stesso amore. Quindi ci comunica la sua stessa vita, la sua stessa comunione, la sua stessa intimità col Padre. Ci fa conoscere chi è il Padre, quindi ci fa conoscere chi siamo noi. Il Padre è con me, ci fa conoscere che il Padre è con noi sempre, che non siamo abbandonati da Dio, che Dio è vicino, vicino come il Padre col Figlio. E non mi lasciò mai solo. Noi sperimentiamo la solitudine, l'abbandono, anzi l'uomo è solitudine radicale, sperimenta ciò che colma la sua solitudine, che è questo amore assoluto di cui sente bisogno e che lo costituisce. E poi sperimenta e conosce che Gesù fa le cose gradite al Padre. Quali sono le cose gradite al Padre? Il Padre vuol solo una cosa, che tutti gli uomini siano salvati perché sono suoi figli. E Gesù è il Figlio che vuole la stessa cosa. Ecco, la croce è tutto questo. E il brano conclude dicendo che mentre diceva queste cose, molti credettero in Lui. Ed è l'anticipo di quanto avverrà alla fine del Vangelo, quando guardando al trafitto ci convertiremo tutti perché comprenderemo chi è Dio. Allora, come vedete in questo brano, detto sinteticamente, Gesù rivela la sua essenza divina, il Figlio di Dio. Contemporaneamente rivela chi è Dio dandoci un'altra immagine di Dio, e questo Dio lo conosciamo solo dalla croce, che è la liberazione dell'uomo da tutte le sue false immagini di Dio.
Suggeriamo qualche testo utile per un approfondimento, proprio alcune indicazioni, oltre al Salmo che abbiamo pregato, Salmo 115, 113b, dall'Esodo capitolo 3, 13-15, dal libro di Isaia 43, 8-13, poi dallo stesso Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, 14-31. La citazione anche da Paolo, Prima Corinti 2, qualcosa che vi ha colpito, che riprendendolo viene ulteriormente approfondito.
Mi sembra di capire che noi non dobbiamo avere paura di Dio, perché Dio è amore e misericordia. Adamo però si era nascosto e Dio l'ha chiamato: Adamo, dove sei? E Adamo aveva paura, però aveva anche ragione, perché in fondo non l'ha perdonato nel senso. Grazie.
Sì, e noi pensiamo in genere, no, che Adamo è disubbidito a Dio, quindi aveva paura perché Dio lo puniva, quindi il peccato era la disobbedienza, la punizione inevitabile, no? In realtà il peccato non è che Adamo abbia disobbedito. Sì, Adamo ha disobbedito, ma magari non ci ha neanche pensato tanto, ha fatto una cosa perché gli sembrava bella, buona e piacevole. Poi si è accorto che questa cosa che gli era stata suggerita come bella, buona e piacevole era esattamente il contrario di quello che Dio diceva, e poi si è accorto che non era né bella, né buona, né piacevole, perché si è scoperto nudo, eccetera. E il peccato non è stato fare questa cosa. Il peccato è un'altra cosa, che ha avuto paura di Dio, come se Dio fosse cattivo. Quindi la menzogna del serpente, diciamo, che si racconta in Genesi 3, non è stata quella di imbrogliare Adamo su una cosa che si è sbagliato, pensava fosse buona e era cattiva. Ha funzionato invece più a monte. Cioè, che Adamo ha pensato, come aveva suggerito il serpente prima della cosa, che Dio è geloso e invidioso di te, che Dio è cattivo, che non ti vuol bene. E questo è il peccato. Pensare che Dio non mi ami. Se mio padre e mia madre non mi amano, come posso vivere? Allora mi nascondo da loro. E non è una gran bella vita felice. E il peccato è non credere che Dio mi ami. Per questo è finito in croce. Per dire, guarda che ti amo, anche se mi metti in croce do la vita per te. Proprio la croce è la guarigione dal sospetto tremendo che è la considerazione di un Dio come antagonista della libertà dell'uomo, che tradotto in altri termini, in psicologia, è il complesso di Edipo, che il figlio pensa che il padre sia castratore, che è il principio dei suoi disagi su un ambito. Più profondo ancora è che Dio non solo è castratore, mi toglie la vita. No, Dio è uno che dà la vita.
Detto del prima del peccato, direi che dopo ribadisce il peccato proprio perché si nasconde per paura di Dio. Che volte ho sentito un po' semplificando le cose, sarebbe successo nulla se, avendo commesso quel che ha commesso, si fosse presentato davanti a Dio e avesse detto: mi è successo questo, e Dio avrebbe detto: bene, d'accordo. Invece no, fugge, ancora confermando, ribadendo il concetto che ho sbagliato, Dio mi punisce. Riconferma cioè l'idea satanica espressa in precedenza. C'è qualche mano che si alza? Vai là. Vai.
Quindi si può dire che da quello che ha detto che Adamo in realtà non conosceva bene Dio, cioè nonostante fosse lì, lo avesse visto, fosse il primo uomo, non lo conosceva, cioè quindi è una cosa proprio dall'origine.
E quando si fa il racconto di Adamo, non è che avessero lì la cronistoria di cos'era capitato al primo uomo. Usavano al primo uomo e alla prima donna, alla prima umanità. Usavano questo sistema che usiamo anche noi nei miti, cioè descrivi quel che avviene oggi ponendolo all'inizio, perché è sempre avvenuto così e avverrà sempre così. E cosa avviene? Che non crediamo all'amore del padre, non ci consideriamo figli, non ci consideriamo fratelli, quindi è impossibile vivere, è impossibile nascere, si muore male, si vive male. Quindi il racconto del peccato è la proiezione all'inizio di ciò che avviene adesso e avviene sempre. Per dire, guardate che però non era così, perché prima c'era qualcos'altro, perché è importante quel che c'era prima, perché è quel che ci sarà anche dopo. Cioè il peccato, questo modo di vivere, è una menzogna che è contro la nostra verità più profonda, e Gesù è venuto a ridonarci questa verità. Ma Gesù è il punto d'arrivo di tutta la storia sacra, che già dall'inizio intende questo. Quando Dio va in cerca di Adamo e gli chiede dove sei, non è per dire se ti pesco dove sei, ti metto dentro, no, dove sei? Andava a dialogare con lui. E tutta la Bibbia è Dio che cerca l'uomo per trovare il dialogo con lui.
Questa sera hai sfiorato l'argomento la paternità del diavolo. Avevi detto in una delle prime lezioni che poi ne avresti parlato. Forse siamo ancora... Mi suggeriscono dalla regia settimana prossima.
Siamo ancora in anticipo. Però la paternità falsa, perché c'è la paternità di Dio. C'è il brano successivo, è proprio Gesù che dice: io ho per padre quello che voi chiamate vostro Dio. Voi invece che dite siete figli di Abramo, non avete per padre Abramo, avete per padre il diavolo. Perché avete creduto alla sua menzogna. Perché? Perché volevate uccidere la donna per il suo peccato invece di perdonare. Volete uccidere me perché perdono, allora voi non avete come principio della vostra vita il padre che è amore, ma avete come principio il padre che è odio della vita. E avete scambiato la sua legge per odio per la vita, invece la legge serviva per vivere, non per uccidere gli uomini.
Ma il diavolo è un'entità in sé?
È una divisione, perché la parola diavolo vuol dire divisore.
Grazie.
Dopo vedremo. Poi la Bibbia è pochissimo interessata a tanti problemi che noi ci poniamo, perché è più interessata alla realtà. Noi ci poniamo i problemi astratti, invece di cosa avviene in concreto, e mostrerà l'azione diabolica, che è la menzogna, che è sempre all'opera, ecco.
Penso che tutte le sere quando sentiamo il telegiornale, a me è successo anche stasera, tra il Medio Oriente e altre notizie, ci viene sempre da chiedere: Signore, dove sei, no? E stasera sentivo questo "tu chi sei?". Mi ha molto colpito quando dicevi, accennavi a questa solitudine, che l'uomo è l'essere solo per eccellenza, no? E di contrasto questa definizione di Dio come uno che vuole comunicare con te, che trovo che sia molto sorprendente e molto proponibile anche a chi è più lontano. E niente, stavo riflettendo semplicemente su questo, sul fatto che davvero, quando noi banalizziamo un po' dicendo non riesco a pregare abbastanza, oppure così probabilmente non riusciamo a sentire a sufficienza, ecco, questo questa differenza che probabilmente la nostra vita avrebbe se riuscissimo a sentire di più il Signore come uno che vuole comunicare con noi.
Sì. E... cioè comprendere che il Signore è un io che vuol parlare con qualcuno, parlare vuol dire comunicare se stessi, è una cosa determinante, è tutta lì l'esperienza di fede. E poi tornando alla prima parte di quel che dicevi, che guardando i telegiornali come ci si ammazza, o in nome di Dio, o in nome della nazione, o del popolo, ecco, almeno che tutti arrivassimo a capire che in nome di Dio non ci si può ammazzare, ma ammazzerò perché sono delinquente io o perché non riesco, non riusciamo ad andare d'accordo perché siamo delinquenti tutti e due, ma c'è sotto qualcosa se ci ammazziamo di sbagliato, non il nome di Dio, il contrario del nome di Dio, c'è sotto il nome del divisore. Quindi non usare Dio per mascherare o i desideri di espansionismo o la vendetta, o il non accordo, o la violenza, o la morte. Dio ha nulla a che fare con questo. Dio è quello che è messo in croce da tutte queste cose, perché è il contrario di questo. Quindi è la messa in crisi anche della storia di potere, di contropotere, che porta a questi disastri. Questo non vuol dire che poi dopo non bisogna vedere con obiettività le cose, perché siano giuste, questo certo, sempre. Però in nome di Dio non si può mai arrivare a fare il male. O almeno cancellare Dio da queste cose. Per me la cosa più bella di questo secolo è che almeno tanti misfatti non sono stati fatti in nome di Dio. Cioè in nome dell'ateismo, dalla rivoluzione francese in poi, tanti misfatti almeno sono stati fatti contro Dio, meno male. Però continuiamo a farli ancora anche in nome di Dio. Cioè vuol dire che Dio è diventato già più serio se non possiamo farli in nome di Dio. Li facciamo in nome delle sue immagini, della fraternità, dell'uguaglianza, della libertà o della giustizia, della... Continuiamo ancora nel nome dell'idolo a fare i mali, e invece quel che conta è l'uomo, e la vita dell'uomo, di ogni uomo, cominciando dagli ultimi. E dico sinceramente, se tutti cercassimo la vita dell'uomo, di ogni uomo, cercando gli ultimi, non me ne importa più niente di nessuna religione, capiremmo tutti chi è Dio e saremmo tutti fratelli e figli del Padre. Ed è questo che Gesù ha annunciato, non una religione in più, ma la verità dell'uomo e di Dio. Io sono colui che salva dall'esodo, dalla morte, dalla schiavitù, perché... perché sono il figlio che vive l'amore del padre verso il fratello.
La chiave della felicità è l'amore. E come mai abbiamo tante difficoltà?
Ecco, e quando Gesù, prima di andarsene, lascia la sua eredità, lava i piedi ai discepoli, compreso Giuda che lo rinnega, poi dà il boccone, segno di intimità, che poi il suo corpo, l'Eucaristia, a Giuda che lo tradisce. E poi dice: amatevi come io vi ho amato, da questi sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. Cioè noi sappiamo amare nella misura in cui abbiamo esperienza di ricevere amore. Che senso ha allora la comunità cristiana nel mondo? Ha lo stesso senso che ha avuto Cristo, ha testimoniato l'amore del Padre, lui che è il Figlio che lo conosce, ai fratelli. E noi cosa facciamo? Testimoniamo la stessa cosa. Se la testimoniamo è perché un altro ce l'ha testimoniata, cominciando da Gesù, quindi mi sento amato e posso amare, e amando gli altri, anche gli altri possono trasmettere questo. E questa è l'unica trasmissione vera del cristianesimo, che diventa luce del mondo. Le altre cose, oh, può darsi, tante sono dannose, per esempio le trasmissioni attraverso crociate, streghe, roghi, definizioni, divisioni, quelle sono negative. Altre possono essere positive o negative, secondo che aiutano o meno a testimoniare quest'amore. Cioè, voglio dire, perché Madre Teresa è significativa per tutto il mondo? Per questo. Perché Francesco d'Assisi è significativo? Per questo. E così via, perché grazie a Dio sono tanti. Perché le nostre nonne e le nostre mamme sono così significative che tutti abbiamo avuto la fede da loro? Perché hanno testimoniato questo, come hanno potuto.